Due brevissime osservazioni, il tempo è poco. Intanto, Maria Teresa, me lo permetterai, avrete notato tutti, oltre ad aver apprezzato le magistrali osservazioni che ci ha fatto stamattina, quanto, soprattutto nella parte finale del suo intervento, quanta forza etica ci fosse, perché anche gli economisti, anche se non lo vogliono riconoscere, poi sono molto legati, almeno alcuni, con un certo profilo di vita e professionale a ciò. Due piccolissime osservazioni. Quello del dare servizi invece che denaro è un tema antico su come si governano le società e come gli stati sappiano governare, ma passerei questo naturalmente alla professoressa Saraceno. Io faccio due osservazioni. Dalla tua relazione alla fine, Maria Teresa, emergevano due cose. Ci sono due tipi di monopolio. Uno è quello che conosciamo bene, quello delle imprese, cioè tengono per loro. Poi c'è un monopolio che io chiamerei dell'accesso alle opportunità. Se manteniamo forte anche questo monopolio, veniva fuori anche dalle osservazioni di Maria Laura, scusami, Linda Laura Sabatini, perché dico Maria Laura, Linda Laura Sabatini, il tema è molto forte ed è dentro tutte le osservazioni fatte finora. Io però devo legittimamente rivendicare, Maria Teresa, io sono nato a Napoli e, come amiamo dire noi, entro le mura greche, cioè a casa di mia nonna. No, ma figurati, lo devo legittimamente rivendicare, ma abbiamo sempre un sud oltre noi. Professoressa Saraceno.
Servizi invece di denaro, mi permetto di dire che non è sempre così la contrapposizione, a parte il fatto che nel nostro paese i poveri non ricevono né servizi né denaro, quindi vorrei rivendicare, non mi ascolta quindi non importa, ma pazienza, rivendico che bisognerebbe in alcune circostanze dare sia servizi che denaro, mentre invece l'Italia è un paese in cui ad alcuni non arriva né i servizi né il denaro. Sono assolutamente d'accordo, per cui c'è cioè una contrapposizione antica, ma antichissima, ma qualcuno dice anche che in attesa di ricevere il servizio bisogna anche comprare il pane e il latte. E quindi in qualche modo, ma non credo che ci sia una. È che questa è una contrapposizione che nel nostro paese, con la scarsa cultura dei nostri politici, spesso diventa una giustificazione per non fare nulla. Per non fare nulla. Si dice non si deve dare il denaro, bisogna fare altre cose, incentivare il lavoro, eccetera, eccetera. Il risultato è che non si fa né l'uno né l'altro. Invece riprendo la questione della disuguaglianza come dire, che è il filo rosso che percorre i nostri interventi. Ha ragione Maria Teresa Salvemini a dire che dentro in quasi tutti gli indicatori, nei set degli indicatori dei 12 domini, il tema della disuguaglianza è molto presente e non riguarda soltanto le questioni le questioni della distribuzione economica. In parte l'ha accennato già Maria Teresa Salvemini, ma i dati, ad esempio, sul funzionamento del welfare a livello territoriale sono sconvolgenti. Il funzionamento intendo an anche dire la semplice presenza dei servizi, che si vada dalle scuole elementari a tempo pieno, il tempo pieno scolastico rispetto al tempo lungo o tempo corto, se guarda i tassi di copertura degli asili nido, la scuola, cioè, c'è un'unica zona d'Italia dove le scuole per l'infanzia sono a tempo parziale, che è il mezzogiorno, in nessun altro luogo d'Italia le scuole per l'infanzia sono a tempo parziale. E così via. Poi invece magari ci sono gli ospedali e non funzionano tanto. C'è un problema di funzionamento, ma c'è anche proprio un problema di presenza sul territorio. Quindi la questione della disuguaglianza si allarga, in questo caso territoriale, si allarga al di là della dimensione economica. Si allarga anche per un altro verso. In parte lo ricordava Linda Laura, cioè Sabadini, la questione del legame tra condizione socio-economica e livello di istruzione raggiunta, cui si aggiunge a parità di livello di istruzione anche il livello di competenze cognitive acquisite. C'è uno strettissimo legame. Io cito sempre un dato che non mi ricordo più, Linda Laura, in quale rapporto fosse, quello del 2011 forse, che in Italia i figli di operai con la sola licenza dell'obbligo hanno 8 volte in meno le chance di accedere all'istruzione universitaria. 8 volte in meno, è una cosa spaventosa, cioè non è la metà, che già sarebbe tanto, ma 8 volte, cioè vuol dire, e questa è la cosa su cui vorrei soffermarmi, perché questa è una questione strutturale e non si può affrontare lo sviluppo né economico né equo né sostenibile se non si affronta questa, che l'Italia è uno dei paesi sviluppati e formalmente democratici in cui l'origine sociale pesa di più sui destini delle persone, in cui l'origine sociale è predittiva in modo fortissimo non solo del reddito che si avrà da grandi, ma di tutto quello che si farà, è predittiva anche delle condizioni di salute, peraltro, come c'è sempre nel rapporto BES nel settore salute, e quindi è predittiva anche di quanto si vivrà e quindi di quanti anni si godrà della pensione, che sono un'altra questione di equità non irrilevante. Però rimaniamo qui, quindi la questione del nesso tra origine familiare e chance di vita è una questione che, se non viene affrontata, è una questione che riguarda la democrazia, uno direbbe, proprio come fatto basico, ma riguarda anche l'efficienza, riguarda anche la produttività, riguarda anche la competitività di questo paese. Lo ricordava anche prima Salvemini, e possiamo anche citare Stiglitz, che la disuguaglianza fa male all'economia, non fa bene all'economia. Ecco, l'Italia è un caso esemplare, e per questo anche che noi siamo arrivati così poco attrezzati alla crisi, perché siamo arrivati con un sistema sia produttivo che scolastico che sociale complessivo, e quindi anche, per usare una brutta parola nel senso che non mi piace, che è il capitale umano, poco adeguato, perché è poco valorizzato, perché è poco investito di risorse in modo da rendere sufficientemente sviluppabili le capacità delle persone. Non a caso questo risulta anche sul piano dell'immigrazione. Noi siamo l'unico paese in Europa che esporta cervelli e importa manodopera poco qualificata, che non è colpa degli immigrati, è colpa della nostra domanda di lavoro, sia ben chiaro. Poi, anche se per caso sono qualificati, pensiamo bene di non utilizzarli come tali se non vengono coi canali giusti. Però è interessante, cioè, come dire, il tipo di immigrazione che arriva in Italia ha delle caratteristiche molto diverse da quella che arriva in Germania o in Francia in termini di qualifiche, perché la nostra domanda di lavoro, così, che non valorizza i propri laureati, eccetera, eccetera, e offre soltanto o prevalentemente questo tipo di occupazioni. Ma la forza predittiva e quasi da destino della origine sociale è l'altra faccia, non del tutto positiva, anzi per niente positiva, di quel bene prezioso che è la solidarietà familiare, su cui il nostro paese fa enorme conto. e prima i dati che ci dava Linda Laura Sabbadini ce lo dimostravano, cioè se la povertà non è aumentata vertiginosamente nei primi anni della crisi e quindi ha rallentato la sua sviluppo, è per la forza della solidarietà familiare allargata, che è una solidarietà che va ben oltre la maggiore età dei figli, è una solidarietà che attraversa le generazioni anche a prescindere dalla coresidenzialità, quindi con gli anziani che aiutano i nipoti, con la pensione che viene utilizzata per sostenere le famiglie più giovani e così via. Quindi fortissima solidarietà che tuttavia, nella misura in cui è la pressoché unica o comunque la prevalente risorsa disponibile, fa sì che la solidarietà familiare diventi, ma non per colpa della solidarietà familiare, ma per assenza di altri meccanismi di redistribuzione, diventi una delle cause fondamentali della riproduzione intergenerazionale della disuguaglianza, perché noi non siamo solo un paese fortemente disuguale per classe sociale, per autoctoni immigrati, per nord-sud e così via. Siamo anche un paese in cui appunto la riproduzione intergenerazionale della disuguaglianza è tra le più forti, perché questo vuol dire che l'origine sociale è così fortemente predittiva delle chance di vita delle persone. E quindi siamo una società poco mobile, non solo durante la vita delle persone, per cui dove comincio più o meno rimango in termini di stato sociale, ma anche in cui l'ascensore sociale funziona poco, e oggi ha smesso di funzionare anche quell'ascensore sociale per cui non solo io avevo chance di stare meglio, diciamo così, ci sono due ascensori sociali, quello di poter modificare la distanza la dico in un altro modo, la mobilità sociale può essere guardata come un treno, il treno si muove perché passa da una stazione all'altra, però io potrei anche muovermi da un vagone all'altro. La mobilità sociale che c'è stata in Italia fino alla crisi era la mobilità sociale del treno che si muove da una stazione all'altra, per cui ogni nuova generazione pensava di poter andare in un'altra stazione rispetto, soprattutto con la grossa risorsa dell'istruzione che migliorava. Mentre invece quello che è rimasto fermo nel nostro paese rispetto ad altri è il fatto di potersi spostare da un vagone all'altro. Quindi le distanze tra i vagoni sono rimaste più o meno uguali. Purtroppo con la crisi anche il passaggio da una stazione all'altro si è bloccato, quindi un ascensore sociale non ha mai funzionato molto bene, e anche l'unico che stava funzionando ha smesso di funzionare, o in alcuni casi addirittura ha cominciato ad andare in giù invece che salire. Per cui c'è questa percezione soggettiva, ma a volte fondata su dati empirici, in cui i genitori hanno il sospetto che i figli andranno a stare peggio di loro, che non migliora la clima di fiducia nella complessità. Quindi questo è un problema drammatico del nostro paese, che incide non soltanto sulla possibilità di sviluppo economico, perché è uno spreco enorme di risorse umane, perché si interviene, ma è anche uno spreco enorme di risorse di fiducia, perché se io non ho la speranza di poter migliorare, se ce la metto tutta, chiaramente non ho molte chance di sviluppare una grossa fiducia. un piccolo affondo sui migranti. Ho appena finito di presentare un rapporto che ho contribuito a coordinare sulle disuguaglianze per gli stranieri, cioè il titolo del rapporto fatto per la Fondazione Guerriere, Stranieri e Disuguali, dove noi abbiamo trovato, basati sui dati Istat, che gli stranieri sono sistematicamente collocati, quelli irregolari, nei livelli più bassi, ma soprattutto, di nuovo, a differenza che negli altri paesi, la situazione non migliora con il tempo, cioè migliora nei primissimi anni ma poi si ferma, mentre negli altri paesi la situazione dei migranti tende a migliorare con l'andare del tempo. E lo vediamo già nelle seconde generazioni, dove il divario, benché vado a scuola con gli stessi, con gli italiani, eccetera, il divario nel tipo di scuole che fanno, nelle competenze cognitive, eccetera, è enorme. Vi segnalo che, a fronte del dato drammatico di più di un quarto dei minori italiani che sono a rischio di povertà, questo riguarda il 52% dei minori stranieri, cioè era già drammatico il dato italiano, il dato per i minori stranieri è enorme, non solo in termini di equità, se posso usare questa parola, ma in termini, cioè gli effetti della povertà quando si sta crescendo da bambini sono effetti molto più devastanti sulle chance di vita che non della povertà tra gli adulti, ha effetti sulla salute, effetti su che istruzione si avrà, eccetera. Quindi ignorare, come diceva Salvemini prima, le politiche dovrebbero partire dai dati. Io non ho ancora visto, mi occupo di povertà da almeno 27 anni, quindi da ben prima della crisi, non ho ancora visto nessuna politica che si abbia assunto, per esempio, la povertà tra i minori come un nodo importante e di lunga prospettiva da affrontare trasversalmente in tutte le politiche, quelle della salute, quelle della scuola, quella della distribuzione del reddito e così via. Non l'ho ancora visto, e tu dici come tu consenti che un quarto della tua popolazione futura, presente ma anche futura, sia niente. Bene, ma c'è un altro punto che volevo fare prima di chiudere, che è un altro aspetto dell'eccessivo affidamento alla solidarietà familiare come la soluzione a tutti i bisogni, o la soluzione prevalente ai bisogni. Ne ho parlato in termini di redistribuzione del reddito. C'è un aspetto che non è ancora stato toccato qui, che è l'accesso ai bisogni di cura non sanitari, che tocca un'altra questione della disuguaglianza, che è le disuguaglianze di genere, ma poi di nuovo le disuguaglianze tra famiglie. Le disuguaglianze di genere, ha ragione Linda Laura Sabadini a dire che la crisi ha colpito più gli uomini che le donne, se guardiamo la partecipazione al mercato del lavoro. Anzi, possiamo aggiungere che dopo un primo stop alla lentissima crescita dell'occupazione femminile, la crisi sembra aver sollecitato donne che prima non avrebbero pensato di entrare nel mercato del lavoro ad entrarci per far fronte a problemi di crisi di bilancio familiare. Vero, anche se poi andiamo a vedere che lavori fanno, quindi non è che vanno a fare le pulizie perché il marito ha perso il lavoro da metalmeccanico, ecco. Quindi, ma la questione è che la crisi ha prodotto anche le politiche di austerità, giusto o sbagliato che sia. E le politiche di austerità sono state fatte senza guardare certi dati, e quindi che cosa hanno fatto? Non solo i tagli lineari, ma hanno tagliato i settori politicamente meno legittimi della spesa, che è la spesa sociale innanzitutto, ma dentro la spesa sociale sono andati a guardare, a toccare i trasferimenti agli enti locali, cioè trasferimenti ai comuni, e quindi la spesa sociale per servizi. Questo è stato l'andamento. Allora, tagliare la spesa sociale per servizi colpisce le donne in due modi, perché colpisce un settore occupazionale, e vabbè, è questo, che è meno visibile che se la Fiat chiude un impianto, è più frammentato e non c'è la cassa integrazione lì, ma soprattutto restituisce, come si dice, alle donne, posto che ci siano lì e disponibili, quel lavoro che si dà per scontato che sia loro, no? Il lavoro di cura gratuito, quindi aggrava quei problemi di conciliazione o quelle difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro che molte donne hanno se hanno responsabilità familiari. Ma dato che appunto questo viene detto risparmio a carico delle donne, naturalmente, delle famiglie e delle donne, oppure come aggravio di costi per le famiglie se aumentano le rette o se uno deve entrare nel mercato privato. Questo è un tema, di nuovo miope, io capisco benissimo, ci sono documenti governativi di governi precedenti in cui addirittura lo teorizzano questo, no? Che le famiglie facciano e le famiglie vogliono dire, ma è miope, perché tra l'altro non si guardano i dati demografici. Che oggi abbiamo, cioè, come dire, è vero che si fanno meno figli, ma ci sono più vecchietti, essendo una che appartiene alla categoria eminente, cioè sono ancora nella categoria vecchio come risorsa, ma prima o poi passerò nella categoria vecchio come domanda di risorse, di tempo e di cura. E quindi, come dire, la proporzione demografica, cioè il problema demografico che viene visto a livello della popolazione non viene mai visto a livello delle reti familiari, come se le reti familiari fossero sempre lì in cui ci sono tante figlie e nuore, perché i figli non contano, non vengono mai conteggiati come risorsa, anche perché non la praticano l'attività, che possono prendersi cura. Quindi questo non viene visto, ma non viene neanche visto che alcune politiche inficiano questa stessa possibilità, posto che le famiglie vogliano essere così solidali e abbiano le risorse per esserlo, perché se si dice che i giovani devono inseguire il lavoro dove c'è, come si fa a dire che poi devono andare a vivere vicino alla mamma perché così lei si occuperà dei nipotini mentre le figlie e le nuore lavorano? E poi se si dice che le nonne si devono occupare dei nipotini, come si fa a dire che le donne che devono essere di più nel mercato del lavoro e lavorare fino a 67 anni? Io sono d'accordo sull'equiparazione, voglio chiarirlo subito, sono una delle poche che in tempi non sospetti, prima della Fornero intendo, diceva che bisognava equiparare l'età alla pensione degli uomini e delle donne, ma dicevo anche che bisogna però fare i servizi, cioè che non si può dare per scontato che, cioè, le donne sono bravissime, sono onnipotenti, sono molto più bravi degli uomini a tenere insieme tutto, però, come dire, 24 ore sono sempre 24 e il fisico è quello che è. Ecco, mi spiace, so di non essere molto scientifica nel modo in cui sto parlando, però mi colpisce il modo in cui le politiche appunto non guardano neppure i dati. Cioè come se la desesse o esistesse solo quando si parla di età della pensione e non quando si parla di chi deve provvedere ai bisogni di cura e così via. Per cui quando si parla di disuguaglianza bisogna anche spostare l'occhio. La disuguaglianza di genere in questo caso qui è anche una buona cartina di tornasole per vedere come spesso le politiche diano per scontato ciò che non si possono più permettere di dare per scontato, non solo in termini di, cioè non è solo un problema di equità, cioè io avrei potuto formularlo in termini di equità perché dobbiamo aspettarci che le donne facciano eccetera eccetera, no, anche non solo in termini di equità, in termini di efficienza e di efficacia, se fossimo in un'azienda si direbbe è un problema di personale. È un problema di personale. Ecco, anche le famiglie hanno un problema di personale, a prescindere dalle ambizioni delle donne. A prescindere, posto che sia giusto ragionare a prescindere, ma anche se fosse politicamente possibile farlo, a prescindere dalle ambizioni delle donne, delle aspettative di uguaglianza, non funziona più. No, sta funzionando ancora un po' malamente adesso, perché nella mia generazione, in quella poco più giovane di me, molte donne sono state fuori, erano fuori dal mercato del lavoro, ma funzionerà sempre di meno man mano che si passa alle corti più giovani. Quindi è, come dire, una politica, non dico equa, ma sostenibile, cioè che voglia guardare a un'organizzazione sostenibile, dovrebbe anche affrontare questi temi. Devo dire che i due ministri oggi assenti sono tra quelli che avrebbero avuto più, hanno più a cuore questo, perché è quello che Trigilia sta facendo, seguendo quello che aveva fatto Barca prima, cioè nel mettere insieme, non mettere in contrasto mercato del lavoro e provvisione dei servizi nel mezzogiorno, o Cecilia Guerra per quanto riguarda le politiche sociali in generale, ce l'hanno. Mi sembra, e su questo mi permetto una valutazione politica, che abbiano perso nella legge di stabilità, se posso esprimere un parere. Grazie.